4 mattino, estate.
Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa, ovvero la prima parte di 24 mattino estate. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che, come forse potete immaginare, apre sugli importanti dati economici pubblicati ieri dall'Istat. Sono stime preliminari sul prodotto interno lordo, che misura la produzione di ricchezza di un paese, PIL per l'Italia vicino l'obiettivo dell'1%, inteso come crescita dell'1%. E subito sotto, perché l'altro dato di ieri riguarda la Germania, giù l'economia e su i prezzi, appunto, in Germania. A metà anno variazione acquisita dello 0,7%, più 0,2% da aprile a giugno. Il PIL tedesco invece cala dello 0,1% e tra l'altro aggravante per la situazione economica complessiva tedesca, l'inflazione sale al 2,3%. La Francia cresce dello 0,3% e anche la Spagna, invece la Spagna cresce dello 0,8%, quindi continua il buon momento della Spagna. A centropagina tutti i dati semestrali, perché questa è l'epoca appunto in cui le aziende quotate di tutti i settori pubblicano i dati semestrali, che sono quelli completi anche delle indicazioni sui vari indici di redditività. E quella che secondo il Sole 24 Ore è la semestrale più importante di ieri, quella di Intesa, miglior semestre di sempre, utile netto oltre le attese, in crescita del 13% a 4,8 miliardi e sono stati alzati i target del 2024. Ma come vi dicevo, sono tantissime le semestrali pubblicate ieri, poi le trovate nella sezione di finanze e mercati del Sole 24 Ore. A centropagina una foto dell'attacco da parte di Israele nel sud di Beirut, sotto tiro il numero 2 di Hezbollah, come avete sentito anche nel GR. Sui dati economici, che sono veramente importanti, le pagine 2 e 3, quindi Gianni Trovati spiega appunto nel dettaglio questo dato dell'Istat, c'è un'analisi di Stefano Manzocchi, segnali positivi in Italia, Europa in surplus, i policy maker dell'Unione Europea sciolgano le ambiguità. E poi anche, come vi dicevo, invece tutti i dati che arrivano dagli altri paesi. Vi segnalo anche, perché questo è uno dei temi sui quali sicuramente torneremo, un articolo di Marzio Bartoloni e Eugenio Bruno sulla sanità. In affanno, lo sappiamo, 25.000 specializzandi ancora bloccati. Gli ospedali continuano a fare i conti con liste d'attesa e vuoti d'organico, ma una circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca frena l'utilizzo dei giovani medici. La ministra Bernini studia il compromesso. E c'è anche il tema dei test di medicina, perché oggi al Senato inizia l'esame degli emendamenti al DDL, ma le vacanze si avvicinano, la riforma del numero chiuso rischia di slittare. E con questo però ci fermiamo per una prima pausa con l'aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Rieccoci e andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Colpo al cuore di Hezbollah, raid di Israele, ucciso il consigliere militare di Nasrallah. La Casa Bianca, guerra ancora evitabile, perché un po' come era stato fatto nell'altra crisi, dopo che Israele aveva colpito l'ambasciata siriana in Iran, aveva colpito un esponente di Hezbollah che si trovava lì, c'era stato l'appello a non aumentare il botta e risposta e le rappresaglie. Alla fine non so se per quell'appello degli Stati Uniti fosse stato raccolto, però in effetti poi la cosa si fermò lì. Adesso viene fatto lo stesso appello, guerra ancora evitabile, fermatevi qui, ma alla luce di quello che avete sentito anche nel GR dell'uccisione del capo politico di Hamas, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Tutti i giornali hanno, il Corriere della Sera sceglie anche in questo caso una foto della periferia meridionale di Beirut, capitale del Libano, colpita e distrutta dal raid aereo di Israele. Però c'è spazio anche per le notizie dai giochi, spadiste, ginnaste, medaglie da sogno. E anche per il dato economico, industria giù, il turismo va e il PIL continua a crescere. Sulla questione del Libano vi segnalo in particolare pagina 4 del Corriere della Sera, dove si ripercorrono tutte le tappe negli anni, qui in questo caso a partire dal 1978, del conflitto tra Israele e Libano. Quindi marzo 1978, un comando di Fatah, organizzazione terroristica palestinese, uccide 38 cittadini israeliani. La risposta dello Stato ebraico è la prima operazione Litani, che viene occupata un'ampia zona del territorio libanese. Nello stesso anno viene lanciata la missione UNIFIL, che è quella di cui si parla molto perché l'Italia ne è parte, e il ministro Crosetto si è espresso più volte nei giorni scorsi sulla necessità o di mettere in sicurezza i nostri militari o comunque di iniziare un'evacuazione. Nel 1982 altra offensiva in Libano per eliminare i terroristi guidati dall'allora leader della Palestina Arafat. 1983 Hezbollah, appena fondata con il supporto dell'Iran, inizia a seminare il terrore, in particolare attacco all'ambasciata americana a Beirut, 63 morti, oltre 120 feriti. E nel 2006 un'operazione di Hezbollah provoca la morte di 3 soldati israeliani e il rapimento di 2, e lo Stato ebraico risponde con pesanti bombardamenti sul Libano. Dopo 33 giorni questi bombardamenti finiscono. Tra l'altro, visto che abbiamo detto dell'uccisione del capo politico di Hamas, sempre nella stessa pagina del Corriere della Sera viene ricordato che appunto ieri, perché era in Iran il capo politico di Hamas, perché c'era l'insediamento di Masoud Pezeshkian, il nuovo presidente dell'Iran, e all'Iran dedicheremo un approfondimento nella seconda parte di 24 Mattino. La Repubblica è uno di quei 3 giornali nominati ieri dalla Premier Giorgia Meloni in un punto stampa prima di tornare in Italia dopo il suo viaggio. In realtà farà ancora tappa a Shanghai, poi tornerà in Italia, quindi dopo il suo viaggio in Cina, e Repubblica decide addirittura, con tutto quello che sta succedendo, ripeto, di aprire su questo. Il titolo a tutta pagina è «Meloni attacca Repubblica». La Premier da Pechino mette nel mirino la stampa non allineata, includendo Domani e Fatto Quotidiano. Colpa loro se Bruxelles ci critica. L'editoriale del direttore di Repubblica: se Giorgia si allontana dall'Europa, e però, come fa giustamente notare un ascoltatore, forse in tutti questi commenti 2 righe per quella allucinante post di un dipendente della RAI che per commentare la visita della premier italiana in Cina ha scritto la mamma dei fascisti è sempre in Cina. Forse inserirlo in una serie di articoli dedicati a quello che ha detto ieri Giorgia Meloni in Cina. A centropagina la foto della squadra della squadra italiana di spade femminile: Rossella Fiammingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che, come avete sentito, hanno vinto l'oro. Un colonnino: raid israeliano, ucciso a Beirut il numero 2 di Hezbollah. E visto che i 3 giornali appunto nominati da Giorgia Meloni sono Repubblica, Fatto Quotidiano e Domani, per curiosità vi dico subito come aprono. Scelte diversa per il Fatto Quotidiano rispetto a Repubblica, che apre con il caso Genova. Sapete che è stato chiesto il giudizio immediato per l'ex governatore della Liguria Toti, si è dimesso, e ora ci vuole anche qualcuno che gestisca la fase di una delle società che sono coinvolte nell'inchiesta. In tutto questo si è proposto Davide Ermini, ex tra l'altro membro del CSM però anche esponente dei Dem, e quindi il titolo un po' che riassume tutto questo del Fatto Quotidiano a centropagina: politica e affari, la maledizione PD, la terra dei Toti, i Dem in imbarazzo per l'ennesimo ex che si dà al business con RAS di Genova. caso Ermini, poi, perché in tutto questo c'è anche il fatto che, come sapete, dopo le dimissioni di Toti la Liguria deve andare a elezioni anticipate e il candidato del PD barra Campolargo potrebbe essere l'ex ministro Orlando, che secondo il Fatto Quotidiano ha telefonato a Ermini dicendogli via dal gruppo Spinelli, ma lui avrebbe risposto resto. Il Fatto Quotidiano non ignora le parole di Giorgia Meloni, ma a questo si dedica l'editoriale del direttore Marco Travaglio, le censure sulla censura. Invece il Domani fa come la Repubblica, apre sulle parole di Giorgia Meloni sul Domani: l'editto cinese di Giorgia Meloni, prove di regime contro la stampa. Dopo i report sulla libertà dei media in Italia, la Premier indica tre giornali come portatori di interessi. Sono le testate vittime degli attacchi del governo. Viene riportata anche la reazione della Federazione Nazionale della Stampa, cioè il sindacato dei giornalisti, liste di proscrizione. Subito sotto, perché sapete che il Domani divide la prima pagina in due titoli che di fatto hanno lo stesso peso, ecco, subito sotto: l'attacco di Israele a Beirut, la risposta di Netanyahu a Beirut, colpito un edificio alla periferia della capitale, Hezbollah minaccia di entrare in Galilea. Il Messaggero: le bombe di Israele su Beirut, questo è il titolo principale, e subito sotto le quattro ragazze della Spada che saltano subito dopo la proclamazione della vittoria, quindi ancora con le loro con il loro abbigliamento da gara, perché molte foto le troverete poi invece con l'abbigliamento quello più scuro, quello che si indossa alla consegna delle medaglie. Qui sono tutte in bianco e saltano: festa azzurra a Parigi, oro delle spadiste, argento storico delle fat della ginnastica, Paltrinieri, bronzo negli 800 stile. Anche il Messaggero ricorda in prima pagina i dati economici: PIL continua la crescita moderata, la sfida alla deindustrializzazione. La Stampa: furia Israele, raid su Beirut. C'è un commento di Giordano Stabile: perché il partito di Dio, cioè Hezbollah, non può alzare il tiro. Vedremo se appunto è vero che si fermerà qui l'escalation. Questa è l'opinione di Giordano Stabile. E poi un intervento di Domenico Quirico: la guerra per procura manovrata dall'Iran. E all'Iran dedicheremo, come vi ho detto, un approfondimento nella seconda parte di 24 Mattine Estate. Vi segnalo anche, richiamato in prima pagina, un'intervista al ministro della Salute, visto che abbiamo detto siamo sempre in piena emergenza, liste d'attesa, Orazio Schillaci, che dice: più fondi per la sanità e per assumere medici, lo dirò a Giorgetti, il ministro dell'economia. A centropagina anche qui una bellissima foto delle ragazze della Spada, regine di Spada. La Nazione, quindi quotidiano nazionale, insieme a Giorno e il Resto del Carlino: l'azienda Italia va, il governo respira. Quindi apre sui dati del PIL. A centropagina anche qui una foto ancora diversa delle quattro ragazze della Spada. E poi in prima pagina: raid israeliano, colpito un capo di Hezbollah. Sul raid di Israele apre Avvenire: raid mirato a Beirut, Israele colpisce con un missile una sede di Hezbollah nella capitale, due vittime e 65 feriti. Il premier libanese ha definito quello che è successo una flagrante aggressione. Il Avvenire, come altri giornali, fa un richiamo in prima pagina, lo avete sentito anche nel GR, a quello che sta succedendo in Venezuela. Venezuela nel caos, arresti a Raffica e sei morti. E poi anche l'Avvenire in prima pagina pubblica i dati positivi dell'economia: PIL avanti a piccoli passi, il governo spera nell'1%, perché c'è quel meccanismo della crescita acquisita a oggi che si spera, però abbiamo visto che è dello 0,7, si spera però di arrivare a più 1% entro la fine dell'anno. Il Giornale apre sulle parole di Giorgia Meloni, ma dal punto di vista non naturalmente di chi è stato attaccato. Stampa: scoppia il caso dossier, i quotidiani di sinistra attaccano il Giornale per aver scoperto il trucco dei report sull'informazione. E poi il Giornale cita quell'autore Rai che appunto ha insultato la Meloni. L'editoriale del direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, si intitola: bugiardi eppure ridicoli. A centropagina una foto dell'orsa KJ1 che è stata uccisa ieri mattina con un decreto della provincia, aggredì turista, uccisa l'orsa KJ1. Io ho letto un po' di articoli, l'unica cosa che ho trovato è che aveva tre cuccioli. E sapete che gli orsi, come molti grandi mammiferi, hanno una fase di svezzamento dei cuccioli molto lunga, come del resto noi esseri umani, quindi non so se quei cuccioli siano già in grado di sopravvivere da soli. Questo non ho trovato una spiegazione, e naturalmente speriamo di sì. Comunque aveva tre cuccioli ed è stata uccisa appunto ieri, scatenando diverse polemiche e reazioni. Se ne è parlato anche ieri qui a Effetto Estate. Se volete riascoltare il podcast sul sito di Radio 24, dove peraltro ve lo ricordo sempre, potete riascoltare tutte le trasmissioni di Radio 24 e anche scaricare altri per esempio altri podcast, appunto, che non sono vere e proprie trasmissioni. Alcuni di questi podcast in realtà per queste 6 settimane di palinsesto estivo li trovate al sabato o alla domenica, però ripeto, sul sito di Radio 24 trovate tutto per riascoltare le trasmissioni. Dal giornale vi segnalo infine, dalla prima pagina, un editoriale di Edward Luttwak, lo Stato ebraico e le guerre per sopravvivere. E anche qui Luttwak cerca di andare un po' indietro nella storia. Vi leggo le prime righe. La caratteristica comune delle guerre israeliane dal novembre del 1947 è che sono accompagnate da forti divisioni politiche all'interno del paese e da reazioni molto negative all'estero, così che solo dopo la fine dei combattimenti, gli israeliani e il mondo scoprono che la guerra ha lasciato Israele significativamente più forte di quanto non fosse prima. Questa naturalmente è l'opinione di Luttwak. Noi ci lasciamo un attimo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, ne sono arrivati tanti sul fatto che Repubblica ha fatto questa scelta criticabile probabilmente, però sottolineare quali sono affiancare ai quattro nomi delle ragazze della squadra di spada, che sono Rossella Fiammingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria. Questi sono i nomi riportati in prima pagina, però poi all'interno e online mi fa notare Giulio, le definisce l'amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la mamma. Vabbè. E quindi sì, inutile, credo capiate dal mio tono, no? Ovviamente lo trovo una scelta così discutibile, per l'appunto. Ma torniamo alle prime pagine. Libero, nella Senna fino al collo, le cialtroniadi di Macron, fiume verde inquinato, saltano le prove per le gare. Avete sentito nel GR che l'aggiornamento dice che oggi è tornato il fiume, secondo gli indicatori, balneabile, probabilmente le gare, così è stato detto, dovrebbero svolgersi lì. Libero ricorda che per ripulirlo sono stati spesi 1,4 miliardi, atleti furiosi. E poi nella seconda riga del titolo c'è anche questa notazione: spunta un pugile trans contro l'italiana. A centropagina una foto di Giorgia Meloni con la figlia Ginevra che è volata con lei in Cina. Questa foto è quando Giorgia Meloni è scesa dall'aereo a Pechino, c'è il premier cinese che le porge un mazzo di fiori. Il viso della bambina è pixelato e al fatto che appunto quel post inutile, esecrabile, non lo so, però mi piacerebbe che ci fosse una certa enfasi anche sui giornali di sinistra su questo. Libero, come abbiamo visto anche come giornali vicino alle posizioni del governo di centrodestra, in particolare Libero vicino alle posizioni di Fratelli d'Italia, il suo direttore Mario Secchi è stato anche portavoce della Premier, a centropagina scrive: insultano Giorgia perché viaggia con la figlia. c'è anche la notizia delle bombe su Beirut per decapitare Hezbollah, e anche quello che riguarda, abbiamo visto l'inchiesta di a Genova. Ermini si incolla alla poltrona, Davide Ermini, che ha scelto appunto di rimanere presidente del consiglio di amministrazione della holding, la Spin Invest, è un avvocato fiorentino, ha fatto due legislature in Parlamento con il PD e adesso appunto si inserisce in questo quadro dell'inchiesta su accuse ancora in piedi, e anzi abbiamo detto, è stato chiesto il giudizio immediato anche per Spinelli, che è l'imprenditore coinvolto, uno degli imprenditori coinvolto nell'inchiesta. La verità: nelle Olimpiadi gender un algerino prenderà a pugni una donna italiana. Ecco, questo è lo stesso riferimento che faceva Libero. Domani è previsto un incontro di box tanto surreale quanto pericoloso. Un pugile trans escluso dai mondiali femminili per non aver superato i test ormonali combatterà con le ragazze a Parigi, sfiderà l'atleta italiana Angela Carini. E il ministro per lo sport Abodi, riportato questo nel titolo della Verità, dice: com'è possibile? A centropagina una foto dell'ex ministro Orlando, probabile candidato a la Verità scrive a prendere il posto di Toti, in realtà si candida a essere eletto, e anche il centrodestra avrà ovviamente un candidato e forse ce ne saranno anche altri. Elezioni probabili a fine ottobre o a fine novembre, se verranno accorpate insieme alle elezioni in altre due regioni. Il blitz sul porto di Genova fa scoppiare la faida dentro il PD. L'ex ministro Orlando, probabile candidato a prendere il posto di Toti, chiede invano a Ermini, che oltre ad aver fatto due legislature in Parlamento con il PD è stato anche membro del CSM, di rinunciare alla presidenza della holding di Spinelli. Il cortocircuito rende evidente a tutti il potere Dem e il gioco di sponda con la magistratura. Il Foglio ha un articolo a centropagina di Carmelo Caruso sulla questione del botta e risposta tra la Premier, i giornali che hanno dato molto spazio ai report al report, quello di Mediapart, sullo stato dell'informazione in Italia, ma di informazione si parlava anche nell'altro report, quello sullo stato di diritto, quello sì che era un report sulla carta indipendente degli esperti dell'Unione Europea. Comunque il Foglio a centropagina mette questa questione con questo titolo: Tele Meloni non esiste, è Teleservi. Parla l'ex direttore generale della RAI Pierluigi Celli: privatizzare la RAI, un'idea mia, ma per Meloni è solo un modo per liberarsi dei camerieri che ha scelto, più camerieri di quanto pensava, e servono pure male. Subito sotto la testata un intervento del direttore Claudio Cerasa: combattere l'antisemitismo su tutti i canali senza paura di essere divisivi, dalla BBC a TikTok. Il Manifesto a centropagina una foto dell'edificio distrutto nel sud del Libano. Fumo libanese. Israele bombarda Beirut, rivendica l'uccisione del numero 2 dell'ala militare di Hezbollah. Altre fonti smentiscono, Fuad Shukr sarebbe vivo. Il Manifesto è l'unico che in prima pagina con grande evidenza dalla notizia del 61esimo suicidio nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Ne parla in realtà anche il Buongiorno di Mattia Feltri, però appunto è un commento, qui c'è proprio la notizia con molta enfasi. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore torniamo sul Sole 24 Ore per le pagine interne. Vi segnalo un articolo molto interessante di Isabella Bufacchi. Sapete che la Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva lentamente ricostruito un suo esercito, ma con molti riservisti, e comunque anche per quello che era stato stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale, un esercito non di soldati professionisti. Ecco, o comunque molto improntato alla difesa, che non rispetto invece a appunto soldati pronti a teatri di guerra. E Isabella Bufacchi ci racconta la difficile svolta tedesca da esercito di difesa a forza d'attacco globale. La riconversione della Bundeswehr, l'esercito tedesco, annunciata dopo l'invasione russa dell'Ucraina, procede con lentezza per problemi finanziari e politici. L'elettorato tedesco, secondo i sondaggi, è ancora in maggioranza pacifista e non ha accettato la metamorfosi delle forze armate. Ci sono dei grafici molto interessanti. I dati sull'esercito tedesco sono 180.000 in tutto, volontari 10.000, professionisti 57.000, le donne sono 23.000, il 13%, e quelli a tempo sono 113.000. Vi segnalo, ma questo l'avevamo segnalato anche nelle settimane scorse, che i titoli delle società legati all'industria, in qualche modo all'industria della guerra, stanno andando molto bene. In questo caso, per esempio, Rheinmetall, che è un'azienda tedesca, e qui è segnato il balzo di Rheinmetall, l'andamento del titolo a 3 anni, appunto il grafico fa vedere come stia andando molto bene. E poi ce n'è un altro che dà i dati su come dovrebbe aumentare il budget della difesa tedesca da qui al 2028, da 80 miliardi a 150, quindi quasi raddoppiato. Sulla Venezuela c'è un articolo anche sul Sole 24 Ore, firmato da Roberto Darin. Caracas ripiomba nel caos, scontri di piazza e 7 morti. Nella stessa pagina trovate anche, l'avete sentito anche nel GR, la notizia dell'alluvione in India. L'articolo è di Marco Masciaga, corrispondente da Nuova Delhi. Crolla una collina nel Kerala, oltre 100 morti nel fango. Come sempre il Sole 24 Ore sulle Olimpiadi ha una pagina dove c'è un articolo di Marco Bellinazzo e di Dario Ricci, non devo neanche presentarlo agli ascoltatori di Radio 24. Dario Ricci torna sul tema della controversa scelta di Parigi per le gare sulla Senna, perché appunto vediamo questa balneabilità perennemente a rischio, mentre Marco Bellinazzo fa i conti in tasca al comitato francese, che ha incassato 4 miliardi di dollari. Le entrate dirette a livello locale si stimano introiti per 1,2 miliardi dalla biglietteria, 1,1 miliardi dalle partnership, 400 milioni da hospitality e merchandising, oltre al contributo del Comitato Olimpico Internazionale, che è pari a 1,2 miliardi. Un cenno comunque alla campagna elettorale negli Stati Uniti. Viviana Mazza è andata ad Atlanta, dove Kamala Harris ha tenuto un comizio. Donne e giovani per conquistare il Sud. Preghiamo che Kamala sia già pronta. Tra l'altro c'è la notizia, è arrivata anche nella notte da molti siti di quotidiani americani, che quel Project 2025, quell'organizzazione che aveva un cosiddetto think tank, che aveva compilato una serie di politiche economiche, sociali, per appunto in vista del 2025, come a dire, se Donald Trump, perché è un progetto molto conservatore, se Donald Trump diventerà presidente, queste saranno le cose fatte nel primo anno di presidenza. E ieri Paul Dance si è dimesso da questo Project 2025, che era rimasto quasi sconosciuto per molti mesi, poi è stato riesaminato da alcuni giornali, sono state stigmatizzate alcune posizioni considerate troppo dure, forse anche dai repubblicani, e quindi adesso vedremo come procederà questa organizzazione. Dal Corriere della Sera, tra l'altro, ringrazio l'ascoltatore che dice che, avendo ascoltato ieri Effetto Estate, alla mia domanda se i tre cuccioli dell'orsa KJ1 possono sopravvivere da soli, un esperto ha detto che sì, possono farlo. Alla vicenda dedica una pagina al Corriere della Sera: blitz di Fugatti, uccisa l'orsa. E si riportano anche le parole del ministro per l'ambiente Pichetto Fratin, che dice: non è questa la soluzione. E poi c'è un articolo dall'inviato Fabio Postiglione, che è andato a Zarnesti in Transilvania, dove c'è un santuario, siamo in Romania, e spiega: ecco come qui li salviamo, i volontari che accudiscono anche gli esemplari problematici, liberi nella foresta, il cibo dai supermercati e in estate il gelato. E c'è una foto di questi due giovani orsi ospiti di questo Liberty Bear a Zarnesti. Le reti sono leggermente elettrificate, ma gli orsi possono girare liberi in circa 100 ettari di foresta secolare tra i Monti Carpazi. Con questo ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Come immaginavo, insomma, molti messaggi su questo messaggio: la mamma dei fascisti è sempre in Cina, che tra l'altro forse l'autore pensava anche di essere arguto e spiritoso, forse facendo un gioco di parole. È proprio quei post che andrebbero semplicemente evitati. Dillo ai tuoi amici, dillo a chi parla il tuo stesso linguaggio e ragiona nello stesso modo. Pubblicare sui social una cosa del genere, specie se sei un dipendente della RAI, mi sembra appunto inopportuno, inutile. Ma detto questo, invece all'ascoltatore che dice che essere felice dell'andamento di Rheinmetall, un'azienda che il cui andamento in borsa è cresciuto legato alla guerra, il fatto che io ne sia felice, ho detto che ne sono felice, non mi sembra. È ovvio che questi sono dati economici, purtroppo lo sappiamo soprattutto a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, l'industria della guerra, la filiera delle armi, degli armamenti, sempre anche più tecnologici, ha continuato a esistere, e quando si scatenano delle guerre ovviamente questa industria va meglio. Lo abbiamo detto tante volte, anche commentando con il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini: è un fatto economico questo, non credo che possa far felice, tranne forse gli azionisti di queste aziende. Però io ho solo dato la notizia, e mi sembra anche all'ascoltatore, che evidentemente non è felice di questo andamento, comunque saperlo. Cioè, l'importante è sapere le cose e poi farsi un'opinione o riflettere su questi numeri. Bellissima pagina del Corriere della Sera sulle fate azzurre, cioè le quattro ragazze della ginnastica. Anzi, sono cinque, si chiamano Manila, Giorgia, Elisa, Angela e Alice, hanno riportato l'Italia sul podio dopo un'attesa di 96 anni. Hanno vinto l'argento, ma l'oro l'ha vinto la squadra americana, che ha quel fenomeno assoluto, incredibile. Io non ho più parole quando la vedo saltare nell'aria, di Simone Biles. E infatti c'è anche una foto di Simone Biles, che ha 27 anni, e invece la loro squadra, oltre a lei, è composta da Jordan Childs, Sunisa Lee, Jade Carey, Simone Biles appunto e Hesley Rivera. Vi segnalo anche un'altra bella notizia: il racconto di questa esibizione e della medaglia d'argento è di Gaia Piccardi. Marco Imarisio invece racconta un'altra storia dalle Olimpiadi: diplomazia del ping pong. Le due Coree si abbracciano. Sul podio gli sconosciuti di Pyongyang, quindi Corea del Nord, salutano gli eterni nemici di Seoul. Tra l'altro ricordiamo su questo, perché quasi sono sicura che molti lo sanno, però la guerra di Corea, che ha poi diviso appunto la Corea in sud e nord, era iniziata nel 50, finita nel 53, separazione, ma i due paesi ancora oggi non hanno veri e propri rapporti diplomatici. Oggi col Corriere della Sera trovate anche il mensile Style Magazine, in copertina c'è Matt Bomer. È interessante l'intervista a questo attore, perché spiega come gli attori della sua generazione abbiano cominciato a fare coming out senza per questo essere esclusi poi da Hollywood, cosa che invece quando in anni passati non succedeva. Pensate a Rupert Everett, che abbiamo nominato perché è protagonista di quel film Momenti di Gloria sulle Olimpiadi francesi del 1960. 1934 a Parigi, bellissimo film. Lui attese moltissimi anni per fare coming out e poi spiegò che lo aveva fatto proprio perché, facendo coming out, dichiarandosi omosessuale, sapeva che avrebbe perso molti ruoli, cosa che peraltro è anche successa. E vi segnalo l'editoriale del direttore di Style Magazine, perché l'ho letto prima, lo voglio ritrovare per non citare sbagliato, il direttore di Style Magazine, Alessandro Calascibetta, che parla proprio di questo, della paura del giudizio, che ovviamente include anche quello per l'orientamento sentimentale sessuale. E per decenni questa paura non ha risparmiato neppure le star dello spettacolo. Dichiararsi omosessuale per un divo era, per le case discografiche cinematografiche, inconciliabile con il successo presso il pubblico femminile, nonché incompatibile con lo stereotipo del maschio. Nulla di più assurdo. La prova che le donne non abbandonano i loro beniamini per un coming out è sotto i nostri occhi, da Ricky Martin in poi. Dalla Repubblica vi segnalo un'interessante intervista al presidente dell'Istat Kelly, Francesco Maria Kelly, da 2 mesi presidente dell'Istat, che torna sul tema della quella che in Italia dobbiamo chiamare glaciazione demografica più che inverno demografico. Attenti, l'Italia si sta facendo sempre più piccola. Lancia l'allarme sulla sostenibilità, in particolare delle pensioni, in un paese in crisi demografica, e racconta a Francesco Bei. Spiega quante sono, anche proprio riepiloga, ci ricorda alcuni dati, per esempio quante sono le famiglie con figli, sempre meno, solo 1 su 5. La famiglia tipica è diventata una minoranza, vuol dire che stiamo diventando un paese non solo di anziani, ma di anziani soli. 4 famiglie su 10 tra 20 anni saranno costituite da un'unica persona. Già quest'anno sono 4,4 milioni gli over 65 che vivono soli. Questa è una curiosità, ma sapete che è un po' l'ossessione di capire che fine fanno le storie, perché dopo un po' di tanti fatti di cronaca non si parla più. Oggi sulla Repubblica, l'ho visto solo sulla Repubblica, c'è un aggiornamento sulla famosa vicenda di Piero Fassino, che recidivo ha rubato perché di questo si è trattato, ha rubato un profumo nel duty free di Fiumicino. Romina Marceca ci aggiorna e dice: 500 euro per evitare il processo per furto, la proposta di Piero Fassino per estinguere il reato. Adesso deve decidere la GIP di Civitavecchia. Un bellissimo ritratto di Simone Biles lo firma Emanuela Audisio su Repubblica, intitolato Biles, la regina che ha imparato a perdonarsi, perché ricordiamolo, sono passati solo 3 anni. A Tokyo 2021 fece un salto diverso da quello che era stato in programma, molto più semplice e, se vogliamo, meno rischioso. Come ha ricordato lei stessa nel documentario che trovate su Netflix, quando fanno salti particolarmente complessi rischiano di fatto la vita tutte le volte, perché se cadono le conseguenze possono essere terribili. E dopo quel salto si ritirò, e è incredibile come nel documentario viene ricordato molto bene le reazioni che si scatenarono negli Stati Uniti. Venne accusata di essere una perdente, una che si arrendeva, una quitter in americano. Adesso naturalmente è super esaltata, però il suo percorso è stato anche, appunto, pieno di sofferenze e di accuse. Emanuela Audisio scrive: le mancava solo un difetto per essere perfetta, ora ce l'ha, ride delle sue imperfezioni, guarda la telecamera che inquadra il suo mezzo tallone fuori dalla pedana con l'aria di sfida. E allora, volete giudicarmi? Fate pure. Io invece ho smesso e ho iniziato a volermi bene. Veramente un ritratto anche breve ma bellissimo, che trovate su Repubblica. Sulla questione della RAI, anche se Giorgia Meloni ieri ha smentito, in realtà il Messaggero continua a sostenere che si stia lavorando su una riforma che prevede almeno una parziale privatizzazione. Meloni accelera sulla RAI, apre alla riforma del CDA. La Presidente del Consiglio pronta un vertice con Salvini e Tajani per le nomine della TV di Stato, ma serve l'intesa con le opposizioni. E vedremo anche qui come si risolverà la questione della RAI, se non altro perché vanno cambiati i vertici. Poi una riforma vera e propria se ne sento parlare da sempre, quindi vedremo. Sulla stampa anche un reportage di Alberto Simoni da Atlanta, da quel comizio di Kamala Harris, ma soprattutto divertente la storia che ci racconta Simona Siri, perché ieri si sono collegati per 3 ore su Zoom 160 uomini bianchi, VIP e probabili vice, hanno raccolto 4 milioni per la campagna, e uno dei più famosi di questi è Jeff Bridges, che con la sua solita ironia e autoironia ha detto I'm a white male, I'm a dude, quindi sono un bianco nero e mi schiero per Kamala, la Zoom call dei maschi bianchi. Molto bello anche la storia che riracconta, la trovate poi anche raccontata come cronaca su altri giornali, Nicolò Zancan. Il coraggio di un figlio a 12 anni si confida con l'insegnante: da grande voglio fare il poliziotto per mettere in galera mio papà. Le indagini dei carabinieri svelano i maltrattamenti in famiglia, il genitore è stato arrestato per detenzione di armi clandestine. Ultima segnalazione, sempre dalla stampa, un'intervista a Michel Onfray, filosofo francese, che dice: Francia mai così divisa in due, Macron è ai titoli di coda, ha voluto una cerimonia, autoritratto, atteggiamento degno di Nerone, lo spirito di De Coubertin, considerato uno dei padri delle Olimpiadi moderne. Oggi i giochi sono esattamente il contrario. E con questo però ci fermiamo, lascio la parola al GR, vi do appuntamento se vorrete dopo il GR per la seconda parte di 24 mattino, faremo una piccola coda di rassegna stampa e poi procediamo con gli approfondimenti, come vi avevo anticipato. Per chi non ci sarà, o comunque a tutti, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli e un grazie a Carmelo Lauricella in regia.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli, benvenuti alla seconda parte di 24 mattina, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, vi ricordo che ci sono anche i canali social di 24 mattino, Twitter, Facebook e Instagram, e in queste pause, come sapete, do un'occhiata ai messaggi, quindi grazie a chi mi ha segnalato che ho detto che le precedenti Olimpiadi a Parigi si erano svolte nel 1934, sbagliato, era il 1924, e mi ero legata anche a quello per parlare del film Momenti di Gloria, che parlava proprio di atleti britannici che avevano partecipato a quelle Olimpiadi. Avevo detto che uno dei protagonisti era Rupert Everett, in realtà un ascoltatore mi dice ti sei confusa con Ben Cross, che in realtà gli assomiglia, ma appunto non era Rupert Everett. Il discorso era comunque legato al fatto di attori omosessuali che hanno difficoltà a fare il coming out, e molti anni fa era ancora più difficile, adesso è un pochino più semplice, dico un pochino più semplice, ma è una questione non completamente risolta, che tra l'altro riguarda le donne, tanto per cambiare, in modo ancora più incisivo, perché anche lì quando una donna fa coming out e dice di essere lesbica, spesso appunto poi ha dei problemi avere lo stesso tipo di ruoli o quantità di ruoli che aveva prima del coming out. Detto questo, vi segnalo sul Venezuela un approfondimento sull'Avvenire: la frode infiamma il Venezuela, anche i poveri lasciano Maduro, e poi però l'avevamo già segnalato anche ieri, Russia e Cina che blindano il leader. Sul tema del Venezuela anche il giornale ha una pagina intera: Caracas, sangue e rabbia, Maduro spegne la rivolta, 11 morti e 700 arresti. Sull'orsa KJ1 il giornale ha un'altra pagina di approfondimento con un articolo di Maria Sorbi e una bella grafica che mette in fila tutte le aggressioni più gravi degli orsi agli uomini, agli esseri umani. La più recente è quella del 16 luglio, quando il turista francese Vivien Trefaut, che si trova nei boschi vicino a Dro, viene attaccato proprio dall'orsa KJ1 con i suoi cuccioli, e riporta ferite gravi agli arti, e l'orsa appunto è stata uccisa ieri. Ci sono due interviste, una a Matteo Righetto, autore di Sentiero Selvatico, che dice il bosco non è un luogo alla Disney, la soppressione è propaganda, e poi un'intervista all'alpinista Reinhold Messner, i grandi carnivori sono troppi, tuteliamo anche pecore e alpeggi. Sul Venezuela vi segnalo anche una pagina di Libero, dove Maurizio Stefanini racconta: Milei, presidente dell'Argentina, guida il fronte anti-Maduro, Spagna, Brasile e Kamala in coda. E poi almeno un articolo, ce ne sono pochissimi oggi, sulla guerra in Ucraina. Davide Maria De Luca, inviato a Kiev, ha intervistato il direttore del centro Plenta, Volodymyr Fesenko, che dice, è uno scienziato politico, che dice: in Ucraina pace impossibile, spiragli per il cessate il fuoco. Secondo il politologo, l'eventualità di una vittoria di Trump può accelerare un negoziato diretto con la Russia. Mentre si parlerà di fermare le ostilità, per Kiev è fuori discussione, secondo lui, l'idea di rinunciare ai territori occupati. Oggi è il 31 di luglio e quindi a noi piace ricordare gli anniversari proprio nel giorno giusto, perché vedo che c'è questa tendenza a anticiparli sempre. Allora, oggi ce ne sono due. Uno l'ho scoperto io stamattina, sul Manifesto, perché il 31 luglio del 1968 Charles Schulz creava Franklin Armstrong, il personaggio nero afroamericano dei Peanuts, che era stato ispirato da Martin Luther King. Ma è anche il giorno dell'anniversario della conquista del K2, 31 luglio di 70 anni fa, e di questo parleremo nel primo approfondimento dopo la breve pausa con gli aggiornamenti sulla viabilità.
24 mattino.
Le cattedrali, montagne che fanno pensare alle Dolomiti, ma sono di granito e superano i 6.000 metri.
Questo era un brevissimo estratto di un filmato che il CAI, il Club Alpino Italiano, aveva dedicato tanti anni fa al K2, questa montagna considerata da alcuni, forse ancora, anche se è la seconda montagna più alta al mondo, considerata ancora più pericolosa da scalare dell'Everest, che è la prima montagna al mondo. E come vi dicevo, il 31 luglio del 1954 i due alpinisti italiani, ed era la prima volta che qualcuno ci riusciva, arrivarono in cima. I due alpinisti si chiamavano Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, e abbiamo appunto colto l'occasione di questo autentico anniversario per parlare con Stefano Ardito, scrittore, giornalista, filmmaker e documentarista, che di recente ha pubblicato con Solferino K2, la montagna del mito. Tra l'altro vi segnalo, per chi già non sapesse tanto del K2 o fosse comunque incuriosito, che stasera andrà anche in onda un documentario, K2, la gloria e il segreto, è la prima volta che passa in televisione, sul canale Focus, che è il 35 del digitale terrestre. Ma detto questo, sono anche tantissimi altri i libri sul K2. Qui faccio un piccolo coming out: io ho conosciuto di persona un altro dei protagonisti di questa spedizione, che era Walter Bonatti. Quando lavoravo alla Baldini Castoldi, lui aveva cominciato a ripubblicare i suoi libri con appunto la Baldini Castoldi, e in realtà conosciuto no, però visto anche Achille Compagnoni, che quando ha finito la sua attività di alpinista professionista, gestiva poi un albergo, anzi era proprietario di un albergo a Cervinia. E quindi anche lì questi due personaggi, insomma, me li ricordo sempre, perché come tanta gente di montagna avevano questi visi segnati dalla fatica, dal sole e sicuramente anche dalla passione. Però con Stefano Ardito appunto vorrei parlare forse anche più della spedizione, che sicuramente lo sapete, ha avuto anche code polemiche, ma anche nei tribunali, perché si innescò una vera e propria quasi lotta tra appunto Achille Compagnoni e Lino Lacedelli e Walter Bonatti, che insieme al portatore pakistano Amir Mahdi la notte prima avevano portato l'ossigeno e alla cordata di punta. Però a parte questo, Stefano, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, e raccontaci insomma un po' perché questo un altro, l'ennesimo libro sul K2.
Beh, ci tenevo a scrivere un libro che raccontasse la storia del K2 dall'inizio all'anno scorso. Ovviamente non c'è quello che sta succedendo adesso, questa è cronaca. La storia del K2 inizia con la storia della Via della Seta, inizia con la storia delle esplorazioni geografiche inglesi in cui viene scoperto anche l'Everest. La storia delle esplorazioni alpinistiche del K2 inizia dall'inizio del Novecento con un'altra grande storia italiana, che è quella del Duca degli Abruzzi, del fotografo biellese Vittorio Sella e delle straordinarie guide di Courmayeur che li hanno accompagnati su molte montagne del mondo.
E tra l'altro...
No, credo che sia giusto ricordare, visto che oggi è il 31 luglio, che questa è stata veramente una data che ha cambiato l'Italia, che ha dato credibilità all'Italia, che era un paese uscito con le ossa rotte dalla guerra, che ha aiutato la presenza italiana anche nell'economia, nel mondo. Insomma, noi siamo abituati a pensare in questo modo alle vittorie nei mondiali di calcio, no? Che rendono un paese celebre nel mondo, o alla famosa vittoria di Bartali al Tour che ha cambiato la politica italiana e forse evitato una rivoluzione. La salita del K2 entra nella storia italiana esattamente nello stesso modo.
Tra l'altro ricordiamolo, 8611 metri, quindi è un po' il mito, no? Per tantissimi alpinisti, e come abbiamo detto considerata da alcuni addirittura più pericolosa dell'Everest. Una cosa che volevo chiederti, riflettevo su, anche oggi ci sono tanti articoli sul tema del over tourism, cioè del troppo turismo, ecco, forse dovremmo ogni tanto pensare che anche persino sulle grandi montagne, dove dovrebbero, credo, avventurarsi solo super professionisti come furono Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Walter Bonatti e in quel caso il portatore pakistano Amir Mahdi, in realtà sta diventando anche appunto oggetto di vere e proprie spedizioni turistiche, e poi sappiamo ci sono anche tragedie. Pochi anni fa morirono diversi alpinisti, quasi certamente perché appunto consideravano quella sul K2 una gita, quando invece è una cosa che, in cui rischi sempre la vita, per quanto tu sia...
Io mi permetto di correggerti, non credo che qualcuno sia morto sul K2 perché la considerava una gita. Cioè il K2 ha fatto tanti morti, sicuramente è stato affrontato con rispetto, è una montagna estremamente pericolosa, ma il punto importante non è questo. Questa storia delle spedizioni commerciali, no? Dei clienti, sì, che pagano tra l'altro cifre molto alte, da $50,000 in su, per andare sull'Everest e sul K2. Quest'anno ci sono stati un centinaio di clienti paganti sul K2 e ce ne sono stati più di 400 sulla vetta dell'Everest. È un paradosso della storia. In fondo l'alpinismo himalayano è nato come una sorta di prolungamento del colonialismo, no? L'Inghilterra, poi l'Italia, la Francia, la Germania, che andavano a sventolare le loro bandiere sulle grandi montagne dell'Asia, gli asiatici facevano i portatori d'alta quota, via via più bravi. Adesso una nuova generazione, soprattutto di Sherpa nepalesi, ma anche i pakistani si stanno evolvendo in questo senso, sono diventati guide alpine a livello delle migliori che abbiamo sulle Alpi, sono diventati, ma sono sempre stati, dei popoli di imprenditori, hanno queste agenzie che organizzano le spedizioni e portano, guadagnandoci molto bene, dei clienti sulle vette. Sicuramente affollamento. D'altronde non possiamo scandalizzarci per questo, perché il mestiere di guida alpina esiste da 150 anni sulle Alpi, per andare alla capanna Margherita sul Monte Rosa, per andare in vetta al Monte Bianco, per andare al Cervino, le code ci sono.
Quindi tu dici, da una parte va rispettato questa evoluzione, e appunto il fatto che le guide alpine locali, sempre più preparate, abbiano visto un'opportunità, per esempio appunto, di organizzare spedizioni, un'opportunità commerciale, non c'è niente di male. Quello che mi chiedo e ti chiedo, quando io ho detto pensare di fare una gita, ecco, le persone che pagano per partecipare a queste spedizioni vengono sottoposte al giusto esame? Voglio dire, bisogna avere uno stato di salute sicuramente fisica ma anche mentale, che quando affronti un'impresa del genere non può essere sottovalutato.
Sicuramente le agenzie hanno i loro criteri di valutazione, sicuramente non è che si arriva al campo base e si parte per la cima, ci sono varie rotazioni, si sale fino al campo 1, al campo 2, poi si scende, poi si sale ancora un po' di più e si scende, e se qualcuno palesemente non ce la fa viene accantonato. Il vero problema è che queste persone non autonome tecnicamente, se dovessero ritrovarsi un momento da sole, e soprattutto non acclimatate con la loro vita affidata solamente al respiratore e alla bombola d'ossigeno, nel momento in cui si trovassero da sole o non gli funziona il respiratore, rischiano di morire in tempi brevi. Questo sicuramente è una parte seria del problema, tant'è che sull'Everest nel 2019 c'è stato un ingorgo spaventoso con delle fotografie che hanno fatto il giro del mondo, e quel giorno ci sono state 5 o 6 persone che sono morte semplicemente perché gli era finito l'ossigeno nelle bombole e loro non erano acclimatati per respirare l'aria degli 8500 metri.
Certo, grazie mille a Stefano Ardito, scrittore, giornalista, filmmaker e documentarista, appunto in libreria ora con K2 La montagna del mito, e ricordiamolo, il 31 luglio di 1954 due alpinisti italiani, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, furono i primi a raggiungere la vetta di questa montagna. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E ora abbiamo un altro ospite un po' sullo stesso tema, l'alpinismo, il fascino che non naturalmente, se parlando solo di K2, l'alpinismo esercita sugli italiani. In questo caso è con noi Claudio Marenzi, che è imprenditore, presidente di Erno, ma di recente ha anche acquistato un'altra azienda che si chiama Montura, sicuramente per passione personale, però anche perché c'è un crescente interesse ed sono stati fatti tantissimi progressi nell'equipaggiamento per andare in montagna. Buongiorno Claudio, e appunto se vuoi raccontarci un po' come è nata questa scelta.
Beh, è una scelta ovviamente che ha un suo connotato economico e di visione del futuro dell'outdoor, che ovviamente è in crescita, anche se in questo è un momento di riflessione, ma fondamentalmente nel medio lungo termine è un settore dell'abbigliamento che è in crescita. Dall'altra parte c'è tanta passione, per cui in qualche modo la parte economica è stata una scusa per soddisfare una mia grande passione, che è la montagna da sempre, e Montura ne rappresenta nel panorama italiano direi il più fulgido esempio di innovazione e di prodotto che, come ne state parlando prima, aiuta le persone a affrontare la montagna nel modo più corretto.
Ecco, mi confermi che questo vale un po' per tutto l'abbigliamento tecnico o comunque l'abbigliamento appunto da outdoor, però la ricerca sui materiali, la tecnologia hanno fatto fare all'equipaggiamento dei miglioramenti rispetto appunto a se confrontassimo una delle giacche che portavano gli alpinisti nel 1954 con quelle che portano oggi, anche senza dover scalare il K2, sono stati fatti dei progressi enormi
in termini sia di coibentazione e di trasparibilità, per cui, ma anche di leggerezza e di conseguenza anche di una migliore performance della persona che deve poi affrontare queste difficoltà, per cui capi più leggeri, più caldi, che però hanno più trasferibilità e per cui trattengono meno sudore, per cui insomma da quel lato c'è stato fatto un grandissimo lavoro in generale sui materiali e poi sui processi produttivi, di cui noi onestamente siamo, io te lo dico quasi più da cliente, perché sono stato un cliente Montura dall'inizio, da quando è nata nel 2000, veramente a un livello eccezionale. E adesso stiamo ancora implementando tutto questo, perché credo che la montagna va affrontata nel modo più corretto possibile.
Ecco, prima Stefano Ardito, autore di questo libro K2 la montagna del mito, ci diceva all'epoca fu proprio come far capire al mondo che anche in Italia c'erano grandissimi alpinisti. Ora stiamo parlando tanto di Olimpiadi, l'alpinismo non è una disciplina olimpica, però sta aumentando secondo te l'interesse, appunto, o comunque magari è un mondo di cui non si parla tanto, ma che grazie al CAI, grazie alle palestre cittadine ha continuato comunque a crescere.
Ho ascoltato attentamente, sono d'accordo con Stefano Ardito su molte cose dette prima. È chiaro che l'alpinismo degli anni 50-60 era appunto questo coglionalismo verticale, c'era il raggiungimento della vetta, diventava un fatto quasi nazionale. Ricordiamo che la spedizione del 54 era stata poi promossa dall'allora presidente del Consiglio De Gasperi, che è stato un uomo di montagna, per cui proprio come simbolo. Ora è diverso, a mio avviso, e deve cambiare questo atteggiamento della conquista e della performance, che è arrivata un po' agli estremi. Bisogna cercare un rapporto quasi più intimistico verso sulla montagna, per cui dove il percorso, il viaggio è più importante del risultato in qualche modo, no? Cioè, per cui e da questo punto, ecco, noi diciamo gli italiani si sono scoperti alpinisti, ma noi siamo alpinisti, è già la stessa parola, cioè le Alpi sono nostre, certo. Noi abbiamo le Alpi, gli Appennini, siamo venuti ad andare nel 54 a conquistare K2 a livello internazionale, ma se ci pensiamo l'alpinismo nasce nelle Alpi, e giustamente, come ha ricordato Stefano, noi eravamo, cioè le nostre guide 200 anni, 150 anni fa erano quelle che qualche anno fa erano considerate i Sherpa nepalesi, poi si sono evoluti, ed è quello che stanno cercando di fare anche loro, però dobbiamo, a mio avviso, e noi qui in montura stiamo lavorando su un duplice fronte, ovviamente sull'innovazione che negli ultimi 2 anni, da quando io ho acquisito l'azienda, è ripartita alla grande, e dall'altra parte su un nuovo concetto di montagna, cioè trovare il nuovo K2, no, la cosiddetta montagna degli italiani, cioè un nuovo concetto di affrontare la montagna, dove ovviamente l'abbigliamento fa molto, e devo dire che in questo ci sta aiutando moltissimo Hervé Barmas, che è il nostro testimonial, con il quale stiamo ragionando sia sull'aspetto tecnologico, e per cui di innovazione, processi produttivi, e dall'altra parte anche su un nuovo concetto di montagna.
Certo, tra l'altro approfitto, un ascoltatore ci scrive: sono un cliente Pumontura, mi permette un suggerimento, fate una linea free touring e free ride, che sono i nuovi movimenti. Io non ecco, te la giro così come...
Sì, sì, no, ma questo perché è chiaro che stanno nascendo, adesso tu hai accennato anche alle Olimpiadi, è vero che non c'è la montagna, ma c'è l'arrampicata sportiva in palestra, per cui sono certo. E per cui da quel punto di vista c'è una grande evoluzione, c'è una grandissima attenzione sull'arrampicata indoor, che ovviamente non è che, cioè, come dire, sta al mare come con la montagna e la piscina, insomma, dire, per cui però è un grande allenamento, e lì c'è un movimento incredibile. Noi abbiamo una collaborazione con Rockspot di Milano, dove in effetti stanno sostituendo le palestre normali, perché è anche più divertente, uno si certo. fa una arrampicata in sicurezza, ovviamente, e però questo non è altro che, come dire, un modo di affrontare e di prepararsi alla montagna, perché ecco, tu parlavi prima di prepararsi, questo ovviamente fa le palestre indoor ti danno la possibilità di prepararti certo. poi invece a delle vere arrampicate, e nascono poi un sacco di nuovi stili, di nuovi movimenti, giustamente, che vanno poi accompagnati a dell'abbigliamento
adatto, fatto su misura,
adatto. Per cui noi praticamente lavoriamo sulle palestre, non so come dire, lavoriamo come osservatorio. Noi facciamo spedizione appunto con Hervé, stiamo lavorando su questo e insieme ad anche dei nostri fornitori di tessuti lavoriamo su spedizioni, proviamo nuovi materiali, li proviamo con gli studi.
Però mi piace molto questa cosa che dicevi di avere uno sguardo non solo chi arriva per primo, chi arriva in cima, ma vedere la montagna proprio come un viaggio. Grazie a Claudio Marenzi, proprietario di Erno e da 2 anni di Montura. Buona montagna, Claudio, buon agosto.
Grazie, buona montagna a tutti e buon agosto.
Noi ci fermiamo solo un attimo per una breve pausa e poi torniamo alla più stretta attualità, non degli anniversari, ma di quello che sta succedendo in Medio Oriente.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Come vi dicevo, adesso ci dedichiamo all'Iran. Abbiamo 2 ospiti, Sara Iasi, antropologa e giornalista iraniana, autrice tra l'altro di Iran, Donne e Rivolte, edito da Chollet, che è uscito nel giugno dello scorso anno, e Marta Ottaviani, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, ma anche i lettori della Stampa e dell'Avvenire, esperta di Russia e Turchia. Il suo ultimo libro si intitola Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente, pubblicato da Bompiani, che tra l'altro è uscito con un'edizione aggiornata anche qui nel 2023. Noi avevamo naturalmente preparato questo approfondimento perché ieri c'è stato l'insediamento del nuovo presidente in Iran, erano arrivate anche tante dichiarazioni dalla Russia, dalla Turchia, poi è successo, ci sono tutti gli aggiornamenti che sappiamo, quindi forse la prima cosa che chiederei a Sara Iasi, insomma un primo banco di prova per Massoud Pezeshkian, che è il nuovo presidente dell'Iran, insediato ieri ufficialmente dall'Ayatollah Ali Khamenei, e intanto nella notte è successo quello che sappiamo. Quindi Sara, quali prevedi potrebbero essere le prime reazioni?
Dunque, buongiorno, grazie. Allora, io penso che Pezeshkian già sapeva che si sarebbe insediato in una situazione veramente problematica e difficile. Le cose non arrivano di sorpresa, non arrivano così cadute dall'alto in un certo senso, per cui era già preparato. Dall'altra parte però è chiaro che una escalation rimane sempre così improvvisa dall'altra parte, no? Rimane sempre, ci coglie sempre un po' impreparati. Allora Pezeshkian ha subito ribadito la sua posizione, il suo posizionamento, che poi è quello che riflette abbastanza la Repubblica Islamica in generale, cioè l'ideologia che sta sotto all'Iran, che è quella di essere da una parte avvocato delle varie resistenze, dei vari gruppi resistenti della zona, farsi da una parte la potenza regionale, no? In quel senso, e dall'altra parte però allo stesso tempo provare a creare un ponte con l'Occidente per uscire dalla crisi economica in cui verte. Per cui questo era il posizionamento, mi sembra che sia stato questo anche il discorso di insediamento, e poi insomma quello che è successo subito dopo è stato proprio un precipitare della situazione.
Certo, ecco Marta, buongiorno anche a te e grazie sempre per insomma la tua collaborazione con Radio 24 e quello che scrivi per la Stampa e Avvenire. A te chiederei, visto questi ultimi sviluppi, appunto adesso cosa dobbiamo attenderci invece dalla Russia e dalla Turchia, cioè da Putin e da Erdogan, che nei giorni scorsi non si erano risparmiati nelle dichiarazioni sull'attuale stato del conflitto in Medio Oriente.
Ma anzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quello che è successo, appunto, è successo da poche ore, dobbiamo ancora capire davvero da dove sia partito questo missile, dicono fuori dall'Iran. Certo, Giulia, come dicevi giustamente tu, il conflitto rischia di allargarsi, anche perché l'Iran, non ce lo dimentichiamo, è un partner importantissimo della Russia e di riflesso della Turchia, perché con questa triade, diciamo, ci si gioca la stabilizzazione della Siria. proprio nei giorni scorsi c'erano stati degli incontri importanti tra Teheran e la Russia, dove sostanzialmente era stato detto alla Turchia che si doveva adeguare e accettare che Bashar al-Assad rimanesse al suo posto, cosa che peraltro non è mai stata in discussione. Importante però il fa questo quello che è successo, perché ricordiamo le dichiarazioni dell'altro giorno di Erdogan, che addirittura minacciava di invadere Israele come fatto con il Nagorno-Karabakh. In questo momento la posizione più difficile probabilmente è quella della Russia. I rapporti tra Putin e Netanyahu sono sempre andati, diciamo, un po' a fasi alterne, ma non ci dobbiamo dimenticare che in Israele vivono 2 milioni di ebrei russi. Quindi davvero una situazione molto preoccupante e in fieri, dove però non ci dobbiamo dimenticare che potrebbe non essere stato Israele direttamente a uccidere Haniyeh. Non ci dimentichiamo che già comunque in occasione dell'incidente nel quale è morto Raisi poche settimane fa, si era supposto che potesse essere stato un gruppo di ribelli iraniani sicuramente foraggiati da Israele, ma non Gerusalemme direttamente. Quindi certo, purtroppo abbiamo un atto grave che arriva tra le altre cose in un momento in cui la presidenza Biden è debolissima ed è concentrata sulla sua giustamente campagna elettorale, certo, per la elezione di Kamala Harris, perciò tanto, situazione sì, molto pericolosa.
Tanto scusa Marta, perché giustamente Giorgio De Luca dalla regia mi ricorda, forse chi si è collegato adesso, noi continuiamo a dire quello che è successo che a Teheran è stato ucciso Ismail Haniyeh, che è il leader politico di Hamas, che era a Teheran proprio per l'insediamento ufficiale del nuovo presidente dell'Iran, e questa è sfuggito, è un uomo che è sfuggito a innumerevoli attentati, ricordiamolo, non viveva nella striscia di Gaza ma a Doha, da Doha era andato appunto a Teheran e lì è stato, molti pensano, ucciso dai servizi segreti israeliani o dall'esercito israeliano. Di questo la prima dichiarazione che trovate, per esempio, del viceministro degli esteri russo Mikhail Bogdanov, porterà a un'ulteriore escalation delle tensioni, come ci dicevi Marta, purtroppo questo rischio c'è. Ecco Sara, a proposito di Ismail Haniyeh, perché era così importante prendersi questo rischio e andare alla cerimonia di insediamento appunto a Teheran?
Ma io lo leggo sempre un po' da un punto di vista delle ideologie, nel senso che molto più che di geopolitica mi occupo di cultura e di identità. Allora, da un punto di vista proprio dell'identità della Repubblica Islamica, la causa palestinese è stata fin da subito, cioè dal 1978, uno dei temi della politica estera dell'Iran, cioè è stato uno dei leitmotiv, l'abbiamo sempre ritrovato, non è mai stato abbandonato, cioè quello di farsi, tra virgolette, portavoce, no, di soprusi o di ingerenze da parte dell'Occidente. Cioè la narrazione proprio culturale è stata sempre questa. Allora l'insediamento, in occasione della cerimonia di insediamento, la presenza di Haniyeh sanciva di nuovo questa linea che di fatto Pezeshkian non rompeva, nel senso che Pezeshkian è stato anche definito, no, come una sorta di portatore di novità, di innovazione, ma di fatto Pezeshkian è perfettamente in linea con con quello che è stato la Repubblica Islamica fino ad ora, per cui non è che rappresenta una rottura, no? Allora in questo senso questo andava a sancire un momento di, soprattutto dal 7 di ottobre in poi, un momento in cui l'Iran si posiziona ancora di più, no, nella politica regionale, dicendo noi comunque stiamo a favore appoggeremo sempre la causa palestinese e in qualche modo. Allo stesso tempo però, questo l'ha detto comunque anche nel discorso, allo stesso tempo però cercheremo di far sì che questo appoggio dall'altra parte si apra anche però a un dialogo. Questa era un po' l'idea che stava davando in un certo senso il colpo da una parte al cerchio e alla botte, però di fatto è sempre stata un po' questa la politica dell'Iran, cioè di dichiarare in modo molto forte alcune posizioni però dall'altra parte poi invece agire, no? Un po' ammiccando da una parte e dall'altra del globo.
Certo. Ecco, invece Marta, tu giustamente accennavi al fatto che Joe Biden non si ricandida, ma ha detto di voler concentrarsi molto in questi ultimi mesi di presidenza su tutte le questioni aperte, probabilmente soprattutto interne. Ti aspetti una presa di posizione più chiara da Kamala Harris? Adesso sta tenendo dei veri e propri comizi, c'è stato quello in Georgia, o lascerà, diciamo, più spazio a Biden, che però è anche, sappiamo, ha un rapporto molto teso con Benjamin Netanyahu, e che è stato appena ricevuto al Congresso, dove invece i repubblicani, in particolare lo speaker della Camera Johnson, gli ha tributato i grandi onori, ma era naturalmente prima di tutto quello che è successo poi nel weekend. Ricordiamo infatti che Netanyahu è rientrato in Israele prima del previsto dagli Stati Uniti.
Dunque, è una domanda interessante. Chiaro che Kamala Harris dovrà dire qualcosa su questa faccenda, nonostante Biden sia il presidente in carica, e permettetemi di dire che proprio sulla gestione degli affari internazionali lui è stato un grandissimo presidente, ancora più bravo secondo me è stato il suo segretario di Stato Anthony Blinken. La cosa mi preoccupa personalmente, perché è il Kamala Harris in questo momento stava risalendo nei sondaggi, ed è chiaramente una situazione del genere è un test molto importante anche per capire quella che sarà la sua politica estera ed eventualmente convincere o disincentivare eventuali elettori.
Certo, perché poi sappiamo che comunque c'è chi sostiene che forse la guerra in Medio Oriente, ma qui ogni giorno ci sono degli sviluppi e un'escalation di fatto che secondo me deve far aggiornare le opinioni tutti i giorni. C'è chi sostiene che non sarà poi così decisiva né nel voto delle persone di fede musulmana che voteranno negli Stati Uniti, o quelle di fede ebraica. Io non sono così sicura, credo che comunque avrà un peso, però questa escalation è chiaro che mette di fronte sia Joe Biden sia Kamala Harris almeno la necessità comunque di prendere una posizione su questi ultimi fatti. È vero che gli Stati Uniti ieri hanno detto no, siamo ancora fiduciosi che potrà non esserci un'escalation, ma di nuovo era prima dell'uccisione di Ismail Haniyeh, quindi vediamo nelle prossime ore. Ecco Sara, tu giustamente hai detto io cerco di mantenere più il mio ruolo di antropologa e guardare la questione culturale, però in questo momento in particolare mi sembra che ci sia stato davvero una vera escalation, quindi io tremo insomma l'idea che non si fermi effettivamente qui il botta e risposta, in particolare tra Israele e Hezbollah.
Ma io penso che questo abbia anche una ripercussione proprio anche nelle società civili dei vari paesi. Io penso all'Iran, cioè anche rispetto ai movimenti di protesta che ci sono stati, cioè il fatto di nuovo di trovarsi nella situazione di emergenza, che cosa fa? Beh, ripolarizza di nuovo la società. E cioè se Pezeshkian fino a una settimana fa, fino a qualche giorno fa, poteva rappresentare almeno dal punto di vista interno una speranza di riformare alcuni aspetti, beh, allora con questa situazione l'escalation c'è sia a livello globale, però poi c'è anche a livello locale, nel senso che di nuovo vedremo rafforzarsi delle misure di sicurezza, una ripercussione sui corpi delle donne e sui giovani, di nuovo una censura di internet, per cui veramente è da tutti i punti di vista un'escalation, no, in questo senso.
Certo. Beh, io vi ringrazio moltissimo, tornerò sicuramente a disturbarvi. Sara Iazi, antropologa e giornalista iraniana, autrice di Iran, Donne e Rivolte, edito da Cholet, e Marta Ottaviani, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo, scrive anche per La Stampa e Avvenire, autrice di Brigate Russe, edito da Bompiani, con una nuova edizione aggiornata l'anno scorso. Grazie Sara, grazie Marta, e insomma speriamo, incrociamo le dita, è una cosa molto ingenua, molto così, forse anche sciocca da dire, però è talmente tutto fuori dalla nostra portata ed è un quadro talmente complesso che appunto speriamo che l'escalation non ci sia. Grazie a entrambe e comunque buona giornata. E le abbiamo salutate, loro forse erano già su altri, insomma avevano già messo giù, ma davvero grazie a entrambe, mi sembra che ci abbiano dato spunti di riflessione molto utili. Mi scuso con il nostro ultimo ospite, avevamo previsto questo approfondimento, Massimo Villone, costituzionalista, presidente del coordinamento per la democrazia costituzionale, uno dei promotori del referendum per chiedere chiedere agli italiani o l'abolizione o la non abolizione della legge appena approvata sull'autonomia differenziata. Mi scuso, dicevo, perché appunto questo aggiornamento sull'Iran ci ha fatto andare un po' lunghi, però a lei intanto le do appunto il buongiorno. Volevo chiedere, c'è questa accelerazione della raccolta delle firme, oggi si parla già di oltre 300.000 firme, quindi siamo a oltre il 47% del quorum, ce ne vogliono 500.000, dal suo punto di vista, insomma, si riuscirà a raggiungere questo quorum prima di tutto? È la prima domanda.
Ma le 500.000 firme ormai sono, io direi, sono acquisite, perché in 6 giorni siamo in questo momento a 325.000, per essere precisi, e quindi direi che non c'è più nessun dubbio che si raggiungeranno le 500.000 e probabilmente anche molte di più, perché a queste 325.000 bisogna aggiungere poi le firme che si stanno raccogliendo ai banchetti secondo il metodo classico, e le notizie che giungono un po' da tutta Italia sono che di lunghe file anche ai banchetti, quindi siamo, direi, in questo momento probabilmente intorno a 400.000 firme, quindi passeranno pochi giorni per raggiungere la soglia necessaria.
Certo.
Ormai si discuterà del dopo.
Tra l'altro,
penso che anche a destra.
Ricordiamo, sì, che appunto fino all'ultima volta c'era la modalità che lei ha definito appunto tradizionale, quella dei banchetti. Adesso si è aggiunta il tanto vituperato speed, però qui può sicuramente servire. Quindi il referendum può essere, le firme possono essere date anche attraverso la piattaforma online istituita dal Ministero della Giustizia, accessibile via identità elettronica e speed. Quindi questo è stato sicuramente una svolta importante. Il mezzo tecnologico c'era, usiamolo, mi viene da dire.
Certamente sì, questo è stato, come direbbero gli inglesi, un game changer in qualche misura, però bisogna anche dire che non è che tutto accade perché c'è la tecnologia che assiste, perché sullo stesso sito del Ministero ci sono, mi pare, 12 o 13 queste iniziative referendarie diverse, e questa sta volando da numeri straordinari, come abbiamo detto, le altre hanno poche migliaia di firme, quindi il mezzo tecnologico aiuta, però ci vuole anche una partecipazione, diciamo, di massa, di popolo, mettiamolo in questo modo, cioè bisogna che ci sia un sentire comune che ha a che fare col merito della questione che si porta al referendum. E qui vediamo che una partecipazione c'è, evidentemente il tema è un tema che colpisce l'attenzione e coinvolge molto di più di quello che si poteva pensare. Tutti dicevano: ma chissà, ma la gente capisce, non capisce. No, la gente capisce anche fin troppo bene, tant'è vero che succede quello che vediamo.
Certo. Ecco, le prossime tappe quali sono quando si parla di raggiungimento del quorum? Quindi devono essere raggiunte queste 500.000 firme entro che data?
Ma bisogna che siano raggiunte entro il 30 settembre, e io penso che ormai il problema non esiste più, diciamo, per la politica e per gli osservatori, perché tutti danno per scontato in questo momento che si raggiunga e sia ampiamente superato. Quindi dopo si pensa già al dopo, si pensa quindi alla valutazione della Corte di Cassazione, che è una valutazione sulla regolarità che sicuramente sarà sicuramente data, perché il quesito è lineare, è molto semplice, quindi non presenta nessun profilo di dubbio da questo punto di vista. Il vero passaggio sarà quello dell'ammissibilità, dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, che si avrà nel gennaio del 2025. Qui c'è un ragionamento relativamente più complesso da fare. Io ne parlo stamattina sul Fatto Quotidiano, spiego qual è la tecnicalità che viene coinvolta, e poi io penso che la Corte non come dire, davvero direi, non si può permettere, se arriva una montagna di firme, di dire no, tu non butti su una cosa che riguarda in questo modo così radicale il paese.
Certo.
E quindi io penso che si andrà anche al voto, e questo sarà tra l'aprile e il giugno del 2025, sono tutte scadenze fissate dalla legge.
Certo, ecco, ricordiamolo che in Italia abbiamo solo questa forma, cioè referendum abrogativo, quindi si dovrà dire sì, no all'abrogazione di questa legge per l'autonomia differenziata, e anche qui c'è una tecnicalità, cioè comunque l'esito del referendum, o sì o no, sarà valido solo se si raggiungerà un quorum, anche lì ce lo ricorda?
Certo, c'è la necessità che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto, e questa è una montagna alta da scalare, bisogna dirlo, perché significa portare alle urne, che poi votino sì o no non conta, ma devono partecipare al voto, diciamo 25 milioni di italiani, e in un momento in cui la partecipazione popolare e ai momenti elettorali è bassa, come sappiamo, questo non sarà facile. Però io ricordo sempre che nel dicembre 2016 si fece un referendum sulla cosiddetta riforma Renzi-Boschi, mm-hmm. che era una riforma costituzionale, non richiedeva quel referendum il quorum, però andarono a votare 33 milioni di italiani con una partecipazione sopra il 65%, vuol dire che quando l'oggetto del referendum in qualche modo si fa strada nel sentire comune come un oggetto importante, la gente a votare ci va.
Certo.
E questo io spero che accada anche in questo caso.
Perché, come diceva lei, è comunque il fatto di andare di firmare per un referendum e poi di andare a votare è un segnale di vitalità dell'elettorato e della democrazia in generale. Grazie mille a Massimo Villone, costituzionalista, presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Ci ha ricordato, se volete lo potete leggere anche oggi sul Fatto. Io devo due risposte a due ascoltatrici, a un'ascoltatrice che mi richiede i titoli dei libri che abbiamo citato. Quello di Sara Iazzi si intitola Iran, donne e rivolte, pubblicato da Cholet. Quello di Marta Ottaviani si intitola Brigate russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente, ed è pubblicato da Bompiani. E un'altra piccola precisazione la devo a un ascoltatore che, con toni non proprio gentili, mi dice: smettila di dire come out, si dice outing. Ho studiato la differenza, c'è una differenza tra i due termini. Coming out è quando la persona decide di fare questo coming out, che poi è legato al fatto che una volta si diceva alle persone omosessuali che non si dichiaravano, che erano chiuse nell'armadio, quindi escono dall'armadio, lo fanno loro. L'outing è quando qualcuno dice quella persona è omosessuale, quindi c'è una differenza, e nei casi di cui abbiamo parlato si tratta appunto di coming out. Era l'ultima risposta che dovevo agli ascoltatori, forse ce ne sarebbero anche altre. Comunque grazie a Giorgio De Luca e Marco Santoro in redazione, grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Una buona giornata da Giulia Crivelli.